Talk Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio. All you sleepless nights, I'm so tired of. I've got to find some sweet little thing to love. To put my arms around and hold the world so tight. But I know I just can't last another night. Call me an old hound dog in the crowd, but I got to get some love somehow. I'm bad dog, yeah, I'm bad dog. I think of all the things she'd do and say.
Buonasera a tutti, ben trovati al Dropout Radio Show, il primo del 2024, buon anno a tutti. Lo scorso Dropout era saltato perché era il 31 dicembre e c'era la diretta, e continuiamo però anche nel 2024 con questo speciale alla scoperta dei 50 album di psichedelia inglese da avere o da ascoltare assolutamente almeno una volta nella vita. E così siamo arrivati ai 40, diciamo, quindi abbiamo fatto è la quarta puntata, quindi ci restano super giù sono una decina di album a trasmissione, quindi ancora una ventina di album da riscoprire. Allora, il primo album da riscoprire di oggi di psichedelia inglese è naturalmente un grande disco, si tratta dei Soft Machine, il primo LP dei Soft Machine del 1968. Ricordiamo che i Soft Machine rappresentano il gruppo più importante, se non più importante, sicuramente il gruppo. Ecco, di sottofondo intanto li facciamo partire. Il gruppo, uno dei gruppi pionieristici di quello che poi fu chiamato il Canterbury Sound, e ricordiamo a questo proposito altre band come Gong, come Caravan, gruppi che cercavano di sperimentare fondendo anche diversi generi, fra cui il jazz. I Soft Machine fin dall'inizio, e si sente già dal primo disco, provano a fare questa creolizzazione di generi, sono fortemente influenzati dal jazz. Robert Wyatt, che è come dire la mente in questo momento, in quel periodo, in questo primo periodo della formazione, è un grande amante di Coltrane, un grande amante di Davis, e questo si sente. Ricordiamo appunto la formazione, i Soft Machine poi avranno tantissime formazioni, sono questi gruppi che non avranno mai un disco con la stessa formazione. In questo primissimo periodo troviamo Robert Wyatt, Mike Rutledge, Kevin Ayers, che poi se ne andrà e avrà una sua carriera solista, Hugh Hopper, che suona il basso, anche Kevin Ayers in alcuni brani suona il basso. Allora, nel 1967 i Soft Machine sono uno dei gruppi di punta dell'UFO Club. Abbiamo più volte parlato di questo club che si trovava a Tottenham Court Road, ed era il tempio della psichedelia, e i Soft Machine si esibiscono con Pink Floyd e Hendrix, e andranno proprio in tour con Hendrix e con i Pink Floyd, E rispetto però a questi due grandissimi gruppi che poi avranno fortuna commerciale anche successivamente, i Soft Machine rimarranno sempre un tantino indietro. Molto dipenderà dal fatto che all'interno della formazione questi caratteri molto forti avranno più volte degli attriti, ci saranno delle defezioni, ci saranno anche delle grandi tragedie come quella di Robert Wyatt, ma quello sarà un altro discorso. E comunque, come dicevamo, nel 1968 esce fuori questo Soft Machine volume 1 e noi ci ascoltiamo da questo disco la traccia Why Are We Sleeping.
Thank you. blessing and it ends with a curse. Making life easy by making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as he speaks from his sleeps.
E ci siamo così. Partono questo è il problema di farsi le regie da soli. Ecco, e in sottofondo gli Open Mind che ci siamo già ascoltati. E niente, invece ci siamo ascoltati un brano degli Action, è una formazione mod, in realtà nasce nella metà degli anni 60 a Londra, è una classica formazione mod con il repertorio rhythm and blues, però nel 1967-68 gli Action hanno, come dire, una transizione direzione e il gruppo si sposta, come tante altre formazioni, verso un suono più psichedelico. E viene registrato un demo che poi dovrebbe portare all'LP, che non verrà mai stampato. Verrà stampato solo nel 1997 dalla Dig the Fuzz, e questo Roller Gold, che appunto ha le registrazioni del 67-68, è questo album praticamente mai pubblicato originariamente. Il disco adesso è abbastanza difficile da trovare nella prima stampa, però si può trovare abbastanza facilmente anche in CD, e alla formazione classica degli Action, che vedeva Red King come il leader del gruppo, viene aggiunto anche altri due componenti, Martin Stone, che poi farà parte dei Mighty Baby, che si formeranno pochissimi mesi dopo e saranno un gruppo fortemente ispirato alla psichedelia anche californiana, e Ian Whiteman, che suona l'organo e il flauto. Il disco è assolutamente un capolavoro, uno di quei dischi appunto che rimasero inspiegabilmente nel cassetto, e ce ne sono tanti, e più tardi ne ascolteremo un altro ancora. Il prossimo gruppo invece sono un'altra formazione della prima ondata della British Invasion, gli Zombies, gruppo che aveva eccellenti musicisti e grandissimi, come dire, grandissime menti anche compositive. Non riuscirono mai ad avere il successo sperato e dovuto, come invece ebbero gli Stones, i Kings, i Beatles naturalmente, e rimasero sempre in fondo. Nel 1968 decidono di sciogliersi, ma prima di sciogliersi danno così alle stampe un disco importantissimo. Si tratta di Odyssey and an Oracle, è il disco del 1968. Quando esce, i Zombie praticamente non esistono più. È un disco fortemente influenzato dai Beach Boys, da Pet Sound, cosa interessante, ha dei brani che all'epoca non furono ben capiti, ma che poi furono riscoperti anni dopo. Noi ci ascoltiamo da questo splendido disco, che consiglio assolutamente a tutti gli ascoltatori di sentire o di acquistare, il brano Hang Up on a Dream. Sono gli Zombies.
you'll hear the most about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go.
Thank you.
altro album che esce nel 1968, è il terzo album dei Moody Blues, si tratta di In Search of Lost Chord, è un disco che esce per la Deram, l'etichetta dei Moody Blues. C'è molto più mellotron, meno orchestra, i brani sono meno lunghi, ci sono più canzoni, ma rimane intatto la voglia da parte dei Moody Blues di sperimentare e di sempre cercare di parlare questa nuova lingua che è la psichedelia, ma già con degli accenni del progressivo. Il disco è una sorta di concept album su come dire, un livello superiore di conoscenza. Sia all'inizio i Moody Blues nascono come gruppo Brown Beat di Birmingham e quindi molto legato anche al problema, ai problemi sociali, piano piano cominciano a parlare di cose sempre più eteree, e questo In Search of Lost Chord si può considerare in qualche maniera il disco capolavoro dei Moody Blues. Continueranno sempre su questa strada e diventeranno una delle formazioni di progressive più seguite, più vendute anche nel tempo. Però qui abbiamo proprio un bellissimo equilibrio fra quello che era la psichedelia e il progressivo. Fra l'altro il disco viene registrato su un 8 piste, all'epoca era una tecnologia molto molto avanti per quanto riguardava la registrazione. Passiamo a un altro gruppo, anche questo disco è del 1968, sono gli Status Quo. Noi pensiamo spesso agli Status Quo come gruppo hard rock un po' tamarro di boogie rock, che è stato un po' il suono che ha caratterizzato e il marchio di fabbrica degli Status Quo. Qui invece ce li troviamo proprio all'inizio della loro carriera. Iniziano in realtà come Spectre, poi cambiano il nome in Status Quo, e il primo disco è Picturesque Matchstickable Message from the Status Quo. È un disco fortemente influenzato dai Beatles, ci sono brani anche dal sapore un po' darkly, un po' di pepperianamente un po' sinistri, come Black Veils of Melancholy o Sunny Cellophane Skies, il gruppo firma per la Pye Records, anche quella sarà l'etichetta che terrà compagnia, diciamo così, almeno contrattualmente, gli Status Quo per un bel periodo di tempo. Incideranno un secondo album sempre molto psichedelico e poi partiranno con il suono classico che li caratterizzerà e che li farà avere anche successo. Allora, il brano che ci ascoltiamo è tratto appunto da questo primo disco e si tratta di Paradise Flat, Status Quo.
Seen too much. I I know what you are. You won't come back. No, you won't come back.
Well, I know she's made her mind up, that she don't need me around. But I'm beginning just to see what you're trying to do to me. You're trying to screw me down right through the ground. Oh, yeah.
così come, come per gli Action, anche per i Jason Crest non, all'epoca non riuscirono, non fu un gruppo che non riuscì a trovare un contratto discografico tale da fare così uscire un LP. Però anche come gli Action, negli anni 90 la Wooden Hill ha ristampato un disco che consiglio, The Collected Works of Jason Crest, e anche la 10th Planet Radio Session 1968-69 con i brani praticamente di Jason Crest che non hanno mai visto la luce, o comunque sono usciti solo su 45 giri. Il brano ci siamo ascoltati era Black Mass, ed era un brano dalle forti tinte horror che richiamavano alle atmosfere un po' della Hammer. E continuiamo dopo i Moody Blues, di cui ci siamo ascoltati, non ho annunciato il pezzo, Legend of a Mind, e dopo gli Status Quo e dopo i Jason Crest, andiamo con un'altra formazione culto. Si tratta di culto, ma anche di grande fama. Si tratta degli Small Faces. Gli Small Faces chiudono la carriera, come hanno chiuso gli Zombies, con questo splendido album che è Ogden Not Gone Flake. È un disco che rappresenta un'evoluzione importantissima non solo per gli Small Faces ma per tutto il suono inglese. Già dalla confezione, il primo tipo di confezione originale fatta a scatoletta di tabacco, perché il titolo dell'album richiama a una marca di tabacco. Gli Small Faces, anche loro mod dell'East End, anzi veri mod rispetto agli Who, che erano stati creati come prodotto un po' commerciale, diciamo. In realtà non erano solo Kit Moon, era un vero mod. Gli Small Faces invece erano dei veri mod, infatti Small Faces, era anche sinonimo di mod nel gergo, quindi piccoli mod perché erano di statura piccola. E gli Small Faces però, come gli altri gruppi, fra il 67 e il 68 vengono così suggestionati da questa nuova psichedelia e tirano fuori una sorta di concept album. Non è proprio un concept album, perché solo il lato B si può considerare un concept album, con persino una voce narrante, c'è cioè una storia proprio narrata, una storia creata apposta per il disco, dove una sorta di giovane ragazzo, è una favola, va alla ricerca della metà della luna che non si vede in cielo, e attraverso questo percorso incontrerà vari personaggi, fra cui un certo Mad John, una sorta di hippie che sta in una caverna e che gli spiegherà che in realtà è tutta un'illusione e cose molto molto hippie. Il disco è appunto un capolavoro. Ci mettono ben 5 mesi a registrarlo, quando esce fuori però ci sono già forti tensioni interne. Steve Marriott aveva già iniziato a collaborare con Peter Frampton, ci sono dissidi all'interno, specialmente con Ronnie Lane, che si sente in qualche maniera messo da parte. Il tutto finisce nel 1968, quando gli Small Faces vogliono presentare il disco, e lo presentano all'Alexandra Palace insieme a Alexis Corner, e qui arriva la catastrofe, in quanto Marriott chiede a Corner, che era un bluesman, di suonare Lazy Sunday, un classico brano psichedelico, appunto cosa abbastanza impossibile per quello che era considerato il Muddy Waters inglese. Alla fine del brano Steve butta la chitarra, e mentre il resto del gruppo continua a suonare, e Steve Marriott si eclisserà, e così finisce così la storia degli Small Faces. Noi ci ascoltiamo da questo fantastico disco il brano The Journey.
Would be yesterday. The sun is surely just a thought away. Where visions that men fail to put to words to tell, and the music that they try but cannot play. Ah, 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 ah. your company so kind. Hold very tightly, please, and we shall go out.
Gently, this is not the time that they should weep.
For somewhere in my mind there is a painting box. I have every color there, it's true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you.
Friday evening's footsteps plodding dully through this black town. Far away now from the world that I'm in. My eyes are listening to some sounds that I think just might be springtime. With daffodils between my toes, I'm laughing at the wind.
And somewhere in my mind there's a painting box. I have every color that is true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. Pick the colors of you.
above me catches all the strength of summer. Fishes stop and ask me where I am bound. I smile and shake my head and say my little ship is sinking. But I kind of like the sea that I'm on, and I don't mind if I do drown.
Oh, somewhere in my mind there's a paint box. I have every color there is true. Just lately when I look inside my paint box, I seem to pick the colors of you.
E qui siamo passati in ambito di folk psichedelico con la più prestigiosa formazione di questo stile, ovvero l'Incredible String Band, che dà alla luce nel 1967, nel luglio del 67, il secondo disco, che è The 5000 Spirits or The Liars of the Onion, ed è un disco da subito che spiazza. Già il primo disco aveva in qualche maniera scosso un po' l'ambiente musicale inglese, perché questo gruppo che si presentava nell'area folk cominciava a sperimentare anche con sonorità che si avvicinavano a quelle psichedeliche. Questo disco ha tantissime influenze, specialmente l'utilizzo di strumentazione di culture diverse. Sentiamo strumenti arabi, sentiamo scale indiane, sentiamo sitar. È un disco ricco di tutto questa cosa, anche se le composizioni fondamentalmente rimangono molto legate alla tradizione inglese. Il disco è apprezzatissimo, lo stesso Paul McCartney lo considera uno dei suoi dischi preferiti del periodo, e il trio, che iniziale si era ridotto praticamente a duo con Mike Heron e Robin Williamson, che poi saranno il duo portante per tutta la storia dell'Incredible String Band. Insieme a loro abbiamo il grandissimo Danny Thompson, che poi vedremo anche, e già l'avevamo visto con i Pentangle, e altri personaggi come l'eccentrico John Hoppy Hopkins, che era stato che era anche il proprietario e il manager del famoso UFO Club che spesso citiamo in questo speciale. Allora, il brano che ci siamo ascoltati era Painted Box, e continuiamo con un'altra formazione. Anche questa è una formazione che non trovò al tempo produttori e discografici pronti a far incidere un LP intero, anche se la loro discografia un po' così rapsodica, un po' incasinata, troverà poi già negli anni '80 la forma del disco. Si tratta dei Misunderstood, è una formazione abbastanza particolare, è un gruppo americano che inizia come gruppo californiano, che inizia come gruppo surf, e che improvvisamente abbagliato trovandosi davanti a quella che era la British Invasion e specialmente gli Yardbirds, vira verso un suono più potente psichedelico. Vengono notati da un giovane DJ inglese che era proprio in America a cercare di capire cosa stava succedendo in California, e questo giovane DJ sarà poi il famoso John Peel, che sarà uno dei personaggi più importanti per almeno 30 anni per quanto riguarda la musica internazionale. Sarà il DJ che farà la tendenza, e John Peel, giovane ma già innamorato di questi suoni, consiglia al gruppo di trasferirsi in Inghilterra. Arriveranno in Inghilterra, non avranno fortuna, la fortuna sperata, si sbanderanno, ci saranno problemi di droghe, ci saranno problemi di leva, nel senso verranno chiamati a fare il militare alcuni. Al gruppo si aggiungerà un grande chitarrista che è Tony Hill, che poi darà vita a una formazione importante, quella degli High Tide, e così il gruppo inciderà degli acetati e dei singoli, ma non riuscirà mai a arrivare all'LP. solo la Cherry Red negli anni 80, proprio all'inizio degli anni 80, farà uscire questo Before the Dream Faded, che praticamente si può considerare l'LP dei Misunderstood, dove troviamo sia le cose registrate in Inghilterra, sia anche le prime sperimentazioni in America, che già avevano questo sapore freak out un po' la Yardbirds. Il brano che ci ascoltiamo dei Misunderstood è I Can Take You to the Sun. Così, sulle note dei Misunderstood, vi saluto, manca un minuto alla fine del programma. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Naturalmente potete trovare il programma in podcast, naturalmente sul sito di Controradio. A risentirci la prossima settimana.
say.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. I bombardamenti israeliani nel sud della striscia di Gaza continuano a fare vittime. Tra i morti di oggi ci sono due giornalisti, uno dei quali era figlio della responsabile di Al Jazeera in Palestina. Anche la Cisgiordania subisce gli attacchi perpetrati dall'esercito di Tel Aviv a Jenin e Ramallah. I palestinesi hanno provato a rispondere con due attentati sventati dalla polizia israeliana, che nello scontro a fuoco ha ucciso una bambina di soli 4 anni. Intanto il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha incontrato il re di Giordania. Domani è invece fissato il vertice con Benjamin Netanyahu. Per il sindacato unitario dei giornalisti, la proposta avanzata dal deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, che vorrebbe certificare la veridicità delle notizie, rappresenta un insano desiderio di controllo della stampa. Il partito, guidato dalla premier Giorgia Meloni, attende poi chiarezza sul caso di Emanuele Pozzolo, anche in seguito alle nuove testimonianze emerse oggi. Negli Stati Uniti invece si aspetta la riapertura dei mercati per capire se e quanto la compagnia aerea Alaska Airlines risentirà dell'incidente che ha visto un Boeing 737 Max perdere un portellone a 4.000 metri d'altezza, ma prima ancora all'alba italiana si scoprirà